Cantico biblico dal libro del profeta Isaia, capitolo undicesimo. 11:1-9. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire.
Ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio.
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
Il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà.
La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si ciberà di paglia come il bue.
Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi.
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Con questo cantico presenta un bestiario di 12 animali antagonisti che vanno finalmente d'accordo, ed è la grande aspirazione dell'uomo, e l'accordo e l'armonia tra tutti. L'abbiamo scelto perché questa sera vedremo un po' come la missione che viene a portare l'accordo universale e passa attraverso il disaccordo reale. E prima di leggere il brano di Matteo diamo una regola di discernimento spirituale. Con la volta scorsa avevamo detto cosa non fare nella desolazione. Nella desolazione non bisogna prendere decisioni perché sono comunque sbagliate. Poi cosa fare nella desolazione? Nella desolazione bisogna resistere e confermarsi facendo l'opposto, esattamente l'opposto di quello che vorresti fare. Sei sfiduciato, esercitati nella fiducia. Sei incostante, esercitati nella costanza. Sei senza speranza, esercitati nella speranza, in modo che la desolazione ti rafforzi nella virtù contraria. E questa sera vediamo cosa bisogna pensare della desolazione. Perché noi normalmente quando siamo desolati diciamo tutto è finito, prima andava così bene, ora non sento più niente, c'è più nulla da fare, chissà cosa è capitato, cosa ho fatto. È un disastro, diciamo, no? La prima cosa da pensare quando sei desolato sia questo. Pensa che la desolazione avrà un esito positivo. Ti è data non per perdere, ma per vincere. Non è che il Signore ti lasci abbandonato, che sia meno fedele. Se c'è la tentazione è una prova. In greco la parola peirazo, tentare, deriva da una parola, peir, che vuol dire punta. E la tentazione è proprio il passare oltre con la punta, cioè l'andare oltre, il passare, lo sperimentare, è la stessa radice, il diventare esperti, col pericolo anche di perire se si vuole, però anche di diventare periti. E la tentazione è proprio l'addestramento che ci fa passare attraverso la realtà di male per renderci esperti spiritualmente. Quindi quando provate desolazioni, ecco, la prima cosa, invece che calare le braccia e dire c'è nulla da fare, dite ho capito, è un momento molto utile e propizio per andare avanti e capire meglio. Anche perché poi il male lo facciamo proprio quando riteniamo che non ce la facciamo a non farlo. Per cui se tu pensi di non farcela, sei già caduto. Se invece ritieni che la tentazione è una prova che il Signore ti dà per sperimentarti e farti crescere, come un esercizio da fare per irrobustirsi, allora dici va bene, la prendo e l'affronto positivamente. Ed è molto importante affrontare positivamente le prove della vita e tutte le difficoltà, per un semplice motivo, che qualunque difficoltà è superabilissima. Se non è superabile vuol dire che non è difficile, cioè non devi farlo. Se saltare 12 metri in alto per me non è difficile, non lo faccio, non è una prova. E capite? Mentre invece quelle che sono prove reali sono quelle che giustamente puoi superare, le altre sono puramente immaginarie, non sono prove. Nessuna prova supera le tue forze, nessuno ti dice di saltare 12 metri. Salta quel che puoi, fai quel che puoi. Prendi bene la realtà così com'è. Ecco, su queste cose magari torneremo con altre sfumature e più avanti. Ritenete però presente questo, come acquisito, che la prova e la difficoltà non ci è data per perdere, ma ci è data per crescere.
Sto pensando, implica una visione questa di fede, una visione anche che tiene conto che, per esempio, esiste Dio e la provvidenza, per cui le prove non sono spropositate, ma sono proporzionate alle nostre forze più l'aiuto di Dio.
E poi, scusate, anche in ogni relazione di vita familiare, di coppia, proprio le crisi stesse sono quei punti necessari da superare per crescere. Sono occasioni opportune per una crescita. Siccome il male c'è, il fatto che venga fuori è proprio che viene allo scoperto e lo puoi vincere. E normalmente viene fuori quando sei in grado di vincerlo, se non neanche ti accorgi che c'è.
Mi viene in mente una cosa che posso raccontare, come, cioè appunto è un racconto e lo riferisco. Allora dice che un bimbo stava tentando di sollevare un grosso sasso, proporzionato a lui, insomma, via. Non riusciva. E il babbo, papà, da fuori guardava e dice: sei sicuro di averci messo tutte le tue forze, tutte le tue possibilità? E il bambino dice sì. Dice no, non mi hai chiesto aiuto. Credo che possa insegnare, cioè che effettivamente noi pensiamo di superare tutte le difficoltà in base a quelle forze che riteniamo di avere. Ora è bene ritenere di avere a disposizione anche la forza che dà Dio. Bene, allora siamo a Matteo capitolo 10, versetti 16-25. Leggo. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori, ai re per causa mia, in testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi sopporterà sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Amen vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo divenire come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari.
E la volta scorsa abbiamo visto l'invio in missione e il cuore stesso di questo invio, che consiste nel dare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. Ora, la parola dare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto l'abbiamo sentito tante volte, che può aver perso il suo significato. Ecco, innanzitutto noi riceviamo gratuitamente, ecco, gratis, in greco c'è dorean, e riceviamo in dono. Tutto ciò che siamo e abbiamo è dono che riceviamo. Tutto. Noi viviamo di dono e di grazia. Non ho nulla che non abbia ricevuto. E ricevere in dono vuol dire non impadronirsi. Il dono richiama il donatore. Quindi in tutto ciò che ho e sono vivo l'amore di colui che mi dona, cioè l'amore del Padre. Quindi vivere il dono vuol dire vivere lo Spirito Santo, l'amore, cioè vuol dire diventare figli. E tutta la nostra vita è proprio vivere l'amore del Padre attraverso tutti i doni, come figli. Poi, dando in dono, diventiamo uguali al Padre, capaci a nostra volta di dare. Quindi ricevere gratuitamente e dare gratuitamente è la circolazione della vita trinitaria, del Figlio che tutto riceve come dono, come amore, e del Figlio che tutto dà come amore al Padre e ai fratelli. E quindi la missione è proprio vivere questa vita da figli con tutti i fratelli. Quindi la gratuità nel cristianesimo non è così un optional, oppure così far l'elemosina o altre cosette, no, è l'essenza della vita. La vita è gratuita, l'amore è gratuito. Ciò che non è gratuito, che non è grazia, è disgrazia, è possesso, è morte. E quindi vuol dire annunciare il regno della vita, questa gratuità. Ed è il grande mistero di Dio, che è dono e che è amore e che è grazia. E noi invece viviamo non di dono, non di amore, non di grazia, ma di possesso, di potere e di egoismo e di disgrazia. Come tradurre poi in tutta la vita questo, che è ciò che anche celebriamo nell'Eucaristia, prese e rese grazie e diede, no? Gesù col pane, con la sua vita. Come vivere questo che è l'Eucaristia, la nostra vita filiale concretamente nel mondo, è il senso stesso dell'esistenza del mondo. Che il mondo vive la gratuità, l'amore dei figli e dei fratelli, oppure il mondo muore. E nella missione si testimonia questo, sostanzialmente. E questo è connesso appunto con la povertà, con la condivisione, con la testimonianza e con l'annuncio. E oggi vediamo il successo di questa missione. Il successo è veramente strepitoso e lo dice subito Gesù all'inizio e poi lo facciamo. Abbiamo lo stesso successo di un agnello in mezzo ai lupi. Strepitosissimo. E tutto il resto poi si descrive cosa capita a quest'agnello in mezzo ai lupi. E chiediamo davvero al Signore di capire questo grande mistero, perché l'agnello in mezzo ai lupi vince, proprio come agnello che è sbranato. Cioè, è la vittoria della croce, cioè di un amore più grande di ogni egoismo. Quindi in un mondo di lotte, di divisioni, di lupi, quello che vince è l'agnello che sta ritto ed è quello che ha il potere di aprire il libro sigillato della storia, è proprio l'agnello. Cioè tutta la storia umana è incomprensibile al di fuori dell'agnello, che è Cristo. Se no la storia sarebbe il trionfo del male, cioè del nulla, cioè sarebbe il nulla, non sarebbe. E quindi entriamo in questo grande mistero chiedendo a Dio di comprenderlo, perché non è così immediato e si cerca subito di dimenticarlo anche una volta che si è capito qualcosa.
Versetto per versetto, cominciamo versetto sedicesimo. Ecco, io vi mando come pecore, agnelli, in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe.
Ecco, l'agnello è un animale che ora vediamo poco, ma in una cultura poi come quella di Israele, antica, legata alla pastorizia, l'agnello è tutto. È l'animale mite che ti dà cibo e ti dà vestito finché vive, è la sua funzione dare cibo e vestito, no? E quando muore si fa cibo e vestito, raggiunge il compimento della sua funzione, si identifica. Quindi interessante, l'agnello in vita ti dà, in morte si dà, e realizza pienamente ciò che è. E l'agnello è il modello della mitezza, è il modello di Dio, che dà tutto e alla fine dà se stesso, Dio è tutto dono. Per questo lui vince proprio quando sembra perdere, cioè quando lo prendono, lui si dà. Quando lo uccidiamo, lui dà la vita e diventa nostra vita. È il mistero della vittoria di Dio, del bene che vince il male. E non c'è altro modo per vincerlo, perché tra due lupi, va bene, se si sbranano, resterà la coda o comunque... L'agnello invece vince proprio facendosi mangiare, diventa cibo dell'altro e lo trasforma in sé. Cioè il male si arresta dove c'è uno che non lo restituisce e ha la forza di portarlo per amore. Dove c'è un amore più forte del male e della morte. Questa è la forza di Dio e questa è la forza dell'agnello, di colui che apre il sigillo della storia. Senza agnello la storia non ha nessun senso.
Io stavo pensando che colui che si dice ha la forza di ribattere il male, in fondo rimbalza il male magari con gli interessi anche. E invece colui che in sé assorbe il male, ecco la figura perfetta, e primaria è Gesù Cristo, assorbe in sé il male, prende su di sé il male, lo porta, lo spegne dentro di sé. Questo è più forte.
Capite, questa è la debolezza di Dio più forte di ogni forza dell'uomo. E l'amore è debole e questa è la sua forza. E così vince. Però forse sì, agnelli, perché erano solo 12, i lupi erano tanti, ma poi quando diventiamo invece che 12, 1 milione, 100 milioni, 1 miliardo, cosa fa 1 miliardo di agnelli? Non mangia un lupo. Resta 1 miliardo di agnelli. Cioè, non è che la quantità degli agnelli cambi la qualità, diventino feroci, diventino più potenti. No, l'agnello resta sempre agnello, grazie a Dio. Ecco, il discepolo ha la stessa missione di Gesù, che è l'agnello di Dio che toglie il male del mondo. È la missione dell'amore che si fa carico della realtà. È la missione di un amore reale che si scontra col male e lo vince. Lo vince come lo fa l'agnello. Non restituendolo, non raddoppiandolo, ma proprio con la forza di assorbirlo e di arrestarlo.
Mi rendo conto anche del significato profondo di un verbo che talvolta si sostituisce all'abituale, l'agnello di Dio che toglie i peccati, e quasi che cancelli i peccati, quasi che, non so, sbianchi il mondo, le condotte umane dal male. No, scusate, l'agnello porta su di sé il male. Lo porta, così lo toglie.
Ecco, in mezzo ai lupi, ecco, il lupo lo conosciamo bene, ce l'abbiamo dentro tutti tranquilli, l'homo homini lupus è l'egoismo che ci divide tutti e ci fa farci male l'un l'altro, per questo c'è il male, l'agnello è quello che non fa il male, vince il male. In due sensi, uno che non lo fa, secondo che anche se lo riceve è capace di farsene carico e di spezzarlo e romperlo in sé. Quindi proprio allora il lupo perde davanti all'agnello, proprio mangiandolo. Cioè è davanti a un amore più grande che si disarma l'odio e l'egoismo. E questo ci potrà anche non piacere. Se voi trovate un'altra soluzione al problema del male, Dio vi ringrazia, perché non gli piaceva neanche a lui far così. Non era la sua passione la croce, non voleva. Ma è l'unico modo che ha trovato per vincere il male, ed è l'unico modo divino, ed è l'unico modo che lo vince. Perché negli altri modi il male cresce e si raddoppia. Ed è il modo proprio della debolezza e stupidità di Dio, più forte e più sapiente di ogni forza e sapienza umana. Ed è quel mistero che i discepoli non hanno voluto accettare, i giudei neanche, i romani neanche, noi neanche. Tutto il resto ci va bene di Cristo, forché questo. E questo invece è proprio ciò che apre i 7 sigilli della storia, che dà senso a questa nostra storia. Da senso positivo a questa storia dove c'è il male, c'è il lupo, c'è la violenza. Ecco, ed è bello che ci manda lui così, cioè non è che noi siamo agnelli, ci sentiamo più altri agnelli, come lupi. Ecco, e lui ci manda così, cioè la sua forza, perché lui è l'agnello. E nel suo nome, nel nome nostro siamo abbastanza lupi, ognuno a modo suo. Ecco, però è interessante, adesso mette altri due animali.
Prudenti come serpenti, semplici come colombe.
Ecco, il serpente è prudente, quindi non bisogna essere scemi. stupidi, devono essere intelligenti. Qual è l'intelligenza del discepolo? Non è quella di battere in furbizia i lupi, è l'intelligenza dell'agnello. È l'intelligenza dell'amore. È la semplicità della colomba la sua intelligenza. Cioè che ha l'occhio semplice e vede quel che c'è da fare. C'è da fare come l'agnello. Ecco, quindi c'è una prudenza, ecco, che va di pari passo con la semplicità. E la semplicità non è ingenuità, è sapienza evangelica.
Sì, credo che proprio la prudenza, la semplicità, virtù complementari, però devono avere questa caratteristica di essere evangeliche. Non è una prudenza umana. Non stare riguardati, una semplicità che ha anche una certa dose di schiettezza, sono da prendere proprio in senso più profondo ed evangelico, dicevo. Versetto 17. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, in testimonianza a loro e ai pagani.
Ecco, cosa capita al discepolo? E capita come Gesù, che fu consegnato ai tribunali, flagellato nelle sinagoghe, condotto davanti al governatore e ai re. Cioè il discepolo fa lo stesso cammino del suo maestro per causa sua, per amore di lui. Ecco, non è che è condotto in tribunale perché è delinquente, perché ha rubato. No, semplicemente perché testimonia l'amore. Questo è interessante. Perché testimonia un mondo giusto, un mondo fraterno. Cioè, è perseguitato per la giustizia, non per l'ingiustizia. E allora è contento perché? Perché è come l'agnello. Cioè, partecipa alla vittoria dell'agnello. Le sofferenze per la giustizia sono vera partecipazione alla salvezza del mondo. È quel che dice Paolo Colossesi 1,24, compio in me quello che ancora manca alla passione di Cristo. Ed è interessante allora vedere le difficoltà che possiamo sperimentare nella lotta contro il male, non sono sconfitte, sono un essere come il Signore. E per questo i discepoli, la prima volta che furono flagellati, Atti 5,41, uscirono dal Sinedrio lieti per essere stati stimati degni, dice il testo greco, di essere disprezzati nel nome di Gesù. Era una grande dignità essere disprezzati nel nome di Gesù. Grande dignità di essere come Lui. E questa diventa testimonianza per loro, cioè questo loro amore che sa affrontare il male senza farlo diventa martirio, cioè testimonianza di amore per chi fa il male. Quindi non è che chi perseguita e distrugge il tuo lavoro, no, lo realizza, ti fa testimoniare quest'amore. Non è che il male distrugga il bene, lo fa uscire totalmente, come amore senza condizioni.
E leggo anche questo in testimonianza come è un'attestazione, diventa un messaggio. Cioè, per poco che l'altro, chi sta facendo il male, chi sta perseguitando, si interroghi e appunto coglie che c'è qualcosa. Come mai? Perché si comporta così? Voglio dire, ecco, allora è una testimonianza, un'attestazione, un messaggio non fatto di parole, ma è intriso di vita, è un vissuto, è un fatto che ha un significato, che interpella, ecco.
E su questa testimonianza ho presente un episodio che vorrei raccontarvi. quando ero anni fa in Mozambico e c'era una situazione di guerriglia e i cristiani erano perseguitati dai governativi e poi c'erano i guerriglieri antigovernativi, invasero un villaggio i guerriglieri e presero un ragazzo che era il figlio del segretario del partito e gli chiesero dove era il segretario del partito, che lo volevano uccidere. E quel ragazzo vide passare il capo della comunità cristiana, Cipriano, un padre di 5 figli, e disse, è lui. Tenete presente che era perseguitato questo cristiano dall'altro. E allora lo prendono e lui dice, no, non sono io, è un altro. E chi è? Dimmi dov'è. E lui domanda, cosa gli fate se ve lo dico? E beh, lo uccidiamo. Allora non ve lo dico. Allora uccidiamo te. Ecco, lui ha detto, datemi 5 minuti che ci penso. Ho pregato 5 minuti e ha detto, uccidete pure me. Ha dato la vita per il suo nemico. Ecco, un episodio così riscatta l'umanità. Cioè, un atto di dignità così alta è divino. Copre un mondo di iniquità una cosa simile. Uno che sa morire per il nemico. Che conosce. E questo è un caso, se volete, estremo e molto semplice, fatto da un povero uomo, no? Però è interessante che la vita è fatta di tante piccole testimonianze di questo tipo, che magari sono più difficili perché non sono così estreme, in cui davvero... Non ti vendichi sull'altro, anzi sei tu in prima persona a pagare anche, e non per masochismo perché non ti piace, non per vittimismo, ma per amore verso l'altro e per amore verso Cristo. Per cui anche la persecuzione, anche nel caso estremo, diventa vittoria e testimonianza dell'amore.
E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Ecco, nei processi non prendete un collegio di avvocati molto ben preparato e non fate tante cose. Solo se avete fatto del male dovete difendervi molto bene. Se avete fatto del bene, da cosa dovete difendervi? Siete condannati e basta, perché avete fatto del bene. Allora dice, non preoccupatevi, sarà lo Spirito del Padre a parlare in voi. Cosa vuol dire? Invece di difendervi, siamo tutti capaci di difenderci, basta l'egoismo. Lo Spirito del Padre, che è lo Spirito Santo, che è l'amore verso i fratelli, vi insegnerà quest'amore cosa dire, come testimoniare l'amore in quella circostanza. Cioè non devo parlare io col mio egoismo, se no è chiaro cosa faccio. Anche Gesù accusato poteva accusare i suoi accusatori e mettere in croce loro. No, invece è un altro spirito che parla in noi, non quello di autodifesa e di accusa dell'altro. È lo spirito d'amore. Addirittura come Stefano che dirà, Padre, perdona loro.
Certo, il riferimento fatto a Gesù Cristo per certi versi preoccupa un po', perché Gesù Cristo proprio non ha detto nulla a sua difesa. Mentre, ecco, l'altro riferimento che facevi, quello di Stefano, vede Stefano, non dico ad argomentare, però a riprendere in termini di esperienza di salvezza del popolo, riprende un po' tutta la storia della salvezza. Ecco, credo che sì, verrà suggerito dallo Spirito del Padre non tanto un'argomentazione di tipo logico, concettuale, suggerisce le parole, sta tranquillo, non pensare, tu dici quello che ti viene in mente, no, non è quello il discorso. Credo che a secondo della situazione rendi testimonianza. Ecco, e allora la tua difesa non è una difesa di te stesso, della tua vita, che la spendi, ma è piuttosto appunto attestazione, testimonianza di un amore che fa vivere te, fa vivere gli altri e tutti.
Ecco, non so se intuite che un agnello così vince davvero il male. E non c'è altra risposta al male del mondo che questa posizione, ecco, che è stata quella di Cristo, ed è quella in fondo alla quale è chiamato ogni uomo, perché un mondo diverso da così è un mondo di lupi, che non è particolarmente felice e realizzato.
Il fratello darà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi sopporterà sino alla fine sarà salvato.
Ecco, qui si parla anche del caso estremo di divisioni all'interno della famiglia, che è un segno escatologico, no? La divisione padre-figli, non si trasmette più la vita, l'amore, che poi è un segno abbastanza normale, ed è il segno tipico del male, cioè che c'è l'odio laddove ci dovrebbe essere anche l'amore naturale. Ecco, anche questo capita. Sarete odiati a causa del mio nome, è interessante. C'è un odio davvero contro il giusto. Ecco, forse a noi risulta inconcepibile, ma può darsi che torni ancora concepibile. C'è stato in modo visibile nel nazismo l'odio contro l'ebreo, perché, solo perché è ebreo. Ed è sempre più facile l'odio contro il giusto, perché magari è scomodo, perché non mi giustifica, perché è contrario a quelli che sono i miei pseudo-interessi, lo si demonizza addirittura, verrà chiamato Beelzebul. Quindi è interessante che l'amore si fa carico dell'odio e non risponde con odio. E lì cessa l'odio. E come vedete allora la missione di Cristo e poi quella del discepolo, che è poi quella di ogni uomo, è sempre la stessa, è quella di vincere il male col bene, perché il male c'è. Ecco, ognuno nella sua misura è chiamato a vincerla in prima persona.
Vedo in questo versetto sì, una radicalizzazione di un conflitto che a volte c'è, magari latente, strisciante, cioè la morte, la vita, l'odio e l'amore. Ecco, è radicalizzato proprio con la presenza di Gesù, tutto questo viene condotto alla radice, all'estremo, attraverso la sopportazione, che indica quella virtù che è la pazienza, il portare il peso sino alla fine, perché è su lungo tratto che l'amore vince, sino alla fine, allora ci sarà la salvezza. Non si garantisce che sarai salvato dalla difficoltà, no. Viene la salvezza, emerge la salvezza. Proseguiamo, versetto 23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, amen vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo.
Ecco, quando si è perseguitati, non bisogna buttarsi in bocca al lupo, è meglio fuggire, se puoi. E quando non puoi, che non fuggi più. Ecco, ed è interessante che la fuga, fin dall'inizio del cristianesimo, è stata la causa del diffondersi del cristianesimo. Quelli perseguitati si disperdevano, se no stavano dove erano, e disperdendosi diffondevano il Vangelo. Quindi anche la fuga diventa luogo di evangelizzazione. Paolo stesso, la sua vita è piena di peripezie e di fughe, e ogni fuga era l'inizio di una nuova comunità altrove.
Viene in mente la stoltezza, come immagine, la stoltezza del male che tenta di spegnere l'annuncio della parola, la testimonianza dell'amore di Gesù Cristo, spargendo le persone, spargendo la brace in fondo e allargare proprio l'incendio.
E poi Gesù garantisce: non finirete di percorrere la città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Ma voi l'avete visto? Ecco, Gesù garantisce che viene prima che finiscano di percorrere le città di Israele. Ora, se Matteo lo scrive, vuol dire che è vero. Difatti, prima che i discepoli percorressero tutto Israele, il Figlio dell'uomo è venuto. E Gesù crocifisso è risorto. È già venuto. Ed è ormai presente nella storia, ed è presente nei discepoli. Ed è Lui che col suo Spirito agisce in noi. In attesa poi del suo ritorno dappertutto, ma già è venuto. Ed è questa assistenza del Figlio dell'uomo che permette all'Apostolo la sua missione. È il Figlio dell'uomo che vede Stefano mentre è lapidato. È il Figlio dell'uomo che parla a Paolo in carcere. Cioè ormai Gesù è con noi fino alla fine dei tempi, come il Figlio dell'uomo, l'agnello immolato e ritto, che già ha vinto il male e diventa la nostra forza e la nostra consolazione. Quindi non siamo soli. È già garantita la vittoria nel Cristo morto e risorto. Ed è questa comunione con Lui la forza del discepolo. Scusate, poi la storia, anche dopo 2000 anni, sembrava che Gesù vaneggiasse. In fondo è vero. Dei suoi nemici nessuno più si ricorda. Sì, Ponzio Pilato appare nel credo giusto perché patì sotto Ponzio Pilato, se no neanche sapremmo che c'è stato. Di Gesù ci si ricorda ancora, si fa ancora i conti.
Due versetti conclusivi. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo divenire come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari.
E Gesù questo lo dice con una certa ironia anche per consolarci. Voi volete avere tanto successo, state tranquilli, avrete il mio successo. Il successo del maestro: fu chiamato Beelzebul, indemoniato, fu trattato da bestemmiatore, da sovversivo, vi capiterà lo stesso, state tranquilli, diventerete come me, come il maestro. Ecco, in realtà nella missione, nelle difficoltà, nella lotta contro il male, diventiamo come lui, cioè testimoniamo la sua presenza. Per cui non è che veniamo distrutti dalle difficoltà. Le difficoltà perfezionano il nostro amore e ci rendono identici a Cristo, l'agnello che ha vinto il male. Io capisco che questa sera abbiamo toccato in modo, se volete, un po' così, forse velato, il più grande mistero di Cristo, del cristianesimo e della storia dell'uomo. Che Apocalisse 5 lo presenta proprio questo mistero come quello che apre il sigillo, i 7 sigilli del libro della storia. Ecco, sostiamo un momento e poi cerchiamo insieme di entrare meglio.
Bene. Che cosa ti ha colpito? Che cosa ti pare allora, con semplicità, di poter comunicare?
Comunico io prima i testi. Allora, Apocalisse 5:1-14 parla dell'agnello che apre i sette sigilli. Isaia 53:1 seguenti parla del servo di Dio come l'agnello. Isaia 11:1-9 è quello che abbiamo letto questa sera, che raffigura la pace messianica che consegue questa vittoria dell'agnello. Poi nell'esperienza di Paolo potete prendere la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 1, fino al capitolo 12, versetto 10. Ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, dal capitolo 4, versetto 7, al capitolo 6, versetto 10. E si vede come Paolo ripercorre la stessa vicenda di Cristo. Poi, in modo molto sintetico, e dice queste cose, e nelle Beatitudini, in Matteo 5:11-12.
Coraggio. Un brano impegnativo. Ecco, bene.
Rendo conto che questi incontri dovrebbero servire, almeno per me, a cercare di essere, di migliorare ogni giorno il mio comportamento, cercare di essere sempre più discepolo, più degno ogni giorno. Però concretamente anche questi incontri devono servire appunto a aiutarci a essere discepoli migliori. Però quotidianamente noi ci troviamo di fronte a dei casi tipici della vita. Quello di essere, diciamo, di avere coscienza di essere derubato, per esempio, da qualcuno. E allora a questo punto comincia a nascere il problema. Che cosa fare quando uno coscientemente viene derubato? Allora qui si va da una gamma all'altra. C'è appunto dalle beatitudini, si va fino a quello che è la legittima difesa, in cui anche la Chiesa, forse se non ho capito male, riconosce il diritto alla legittima difesa. Allora che cosa deve fare il povero uomo, ecco, che si trova così nelle vicende della vita? Ecco.
E credo che c'è tutta la gamma proprio dall'agnello che fa la legittima difesa col lupo e diventa lupo, al lupo, alle varie forme di lupo e alle varie razze. E sta a noi scegliere. Capisco. Cioè, se Gesù voleva teorizzare la legittima difesa, credo gli era facile, era il logos del Padre, quindi era un bravo dialettico, conosceva tutto, quindi, e poi è il giusto, quindi non poteva essere attaccato da nessuno. Se avesse scelto la linea della legittima difesa, gli era molto facile, saremmo tutti in croce. Noi. E lui ha scelto l'altra linea, che è la linea dell'amore, e il Vangelo propone questa. Che poi giustamente io dica non rubare, almeno, questo è giusto, e lo esigo come legge. Che anche dico non posso vietare uno di difendersi, è chiaro. Che si cerchi anche di impedire all'altro di attaccare, pure è giusto, ecco. Ci sono tante cose giuste da fare, ecco, poi c'è una cosa dove il Signore ci doni la grazia di capire cos'è che è l'unica che vince il male. perché o c'è questo spirito. È interessante, no? Non è così facile coniugarlo poi con la realtà storica. È facile coniugarlo in un modo, direi, come testimonianza, no? La parola testimonianza ci piace tanto, solo che in greco si dice martirio, allora ci piace di meno. Perché alla fine la testimonianza coerente diventa che ci perdi. È chiaro che l'essere onesti non è il modo per arricchire. È chiarissimo. È chiaro che l'essere giusti non è il modo per non soffrire, però dovremmo riuscire a capire una cosa che già altre volte abbiamo detto. Soffrire non è male, morire non è male, e uccidere e far soffrire che è male. Essere derubati non è male, e rubare che è male. Se cominciano a diventarci chiari questi concetti, è una cosa già grande. E credo questi sono concetti proprio primordiali umani anche, prima che cristiani. E però invece a noi rubare non è male, e se mi derubano che è male, mi accorgo bene, ma se io rubo un altro neanche mi accorgo, sto meglio, se l'altro non esige. E quindi proprio ritornare a queste cose più fondamentali, allora comprendiamo che c'è forse più conciliazione, almeno alla sorgente, tra il Vangelo e anche la realtà storica, se uno prende coscienza di quali sono i valori. Dopo come in concreto si possano mediare, il Signore ci illumini, ecco. È un cammino lento storico.
Un po' un problema che vorrei porre, che è questo. Nella Bibbia si legge più volte che la vendetta è solo Dio che lo può fare, non è l'uomo. L'uomo non può vendicarsi. Ecco, allora, di fronte al male, l'impressione è che quello che fa l'agnello, in realtà, lo lascia scoppiare il male. Cioè, lui non si contrappone al male. Si lascia casomai travolgere dal male. Allora il problema è un po' quando io sento, per esempio, che rubano a me, io sento che lo vivo come una violenza fatta a me. Allora, cos'è che non va? Cos'è che è sbagliato? Sentirlo come una violenza fatta a me, oppure sentire che è una violenza e accettare che sia violenza e lasciare che la violenza accada, che la violenza esista. È solo nel non rispondere alla violenza che non la vince, perché appunto la vendetta, diciamo, è lasciata a Dio. È così?
Sì, è così. E poi la vendetta di Dio è la vendetta dell'agnello proprio. È questa qui, che sono chiamato a fare anch'io. Ma esige davvero, non siamo noi a parlare e ad agire, è proprio lo spirito del Figlio. Ma questo è lo spirito del mondo nuovo. Certo che siamo lontani dal capire. Questa cosa ci ha fatto un grosso problema mentre preparavamo il brano anche a noi. E d'altronde è così. Come mai il male? Come mai il male vince? E come è vinto il male? Come possiamo dire che Cristo ci ha salvato con la croce? Ma non ha perso? No. È la vittoria dell'agnello, cioè è il grande mistero del cristianesimo, ma non è solo del cristianesimo, è il mistero della storia dell'uomo questo.
Sì, per quello che sembrava suggestiva e vera, cioè non era appena una suggestione poetica, l'immagine dell'agnello che ha la possibilità di sigillare dai 7 sigilli che chiudono il libro su cui sono scritti i fatti, che sono poi la storia. Ecco, solo l'agnello che è ritto e sgozzato, cioè che è perdente e vincitore, può dare un significato che non è un significato, direi, concettuale, esprimibile tanto attraverso concetti, appunto, e parole, al mistero del male che c'è nel mondo e che c'è e che ci sarà, e che però, appunto, non è l'ultima parola.
E posso aggiungere una cosa a questo, no? Allora uno fa l'obiezione sempre ai cristiani: ma voi cristiani vivete sempre con la croce, allora è meglio non essere cristiani. Dico, calma, la croce la fai tu, e la faccio anch'io perché non sono credente, serio. Cioè il male non lo fa il cristiano, punto primo. Quindi non è che il cristiano si inventa le croci o le fa. Non è il giusto che fa la croce, è l'ingiusto. Il giusto volentieri ne farebbe a meno. E l'altro che è tonto e non capisce e la fa, che poi che l'altro sono anch'io. Questo è il primo punto. Secondo punto, nella misura in cui sono credente, non è che sto lì a pensare alla croce, io penso a godere la vita e a star bene e a voler bene. E l'altro che, insomma, vabbè, quando capita, capita. Cioè non è che Cristo stava lì sempre a pensare alla croce e fin da piccolo faceva le crocette di legno perché lo faceva il falegname. No, pensava a vivere la vita molto bene nel senso proprio nelle relazioni, nella verità, nell'amore, nella pace, nell'armonia. E poi questo ti permette, quando ti scontri col contrario, di avere anche la forza di vincerlo. Se uno invece sta lì a pensare al male, comincerà a fare del male a sé e agli altri, e a fare poi la vittima del male che fa. Quindi stare attenti a non cadere vittima di una forma strana di vittimismo, di sofferenzismo tipico, no? Tu sei cristiano, devi soffrire. Come devo soffrire? Io devo star bene. Ed è proprio perché cerco di star bene e di vivere bene che mi capita anche che al male non ci sto, mentre... E quindi va bene. È importante anche questa visione positiva, perché mi veniva in mente un autore gesuita che era qui a San Fedele nel 1590, diceva queste cose, ecco, padre Gagliardi, che non è che il cristiano deve essere triste e pensare alla croce, pensi alle cose buone e belle della vita come faceva Gesù, poi quando capitano le altre anche lui nell'orto diceva non mi piace proprio, passi in fretta, e però si faccia.
Quello di cui stiamo parlando mi ha sollevato un interrogativo, che è un po' questo. Io ho un po' la sensazione che quello che fa l'agnello a volte sia anche, contribuisca anche ad aumentare il male, nel senso che se io, per esempio, mi è capitato a volte di vedere persone intorno a me che fanno il male, e se io non cerco in qualche modo, senza ricambiarli della stessa moneta, però cercando, non so, di far capire, o comunque anche, non so, difendendo la persona che sta subendo un torto, per esempio ricordo una signora a cui stavano rubando la pensione, voglio dire, non so, non vorrei che la parte dell'agnello fosse anche la parte di colui che, in un certo senso, so come dire, a volte capita che per il quieto vivere molte persone facciano finta di niente, di fronte al male, magari per paura di entrare nei guai o comunque perché è scomodo, tutto sommato fanno finta di niente e vanno avanti per la loro strada. Io ho un po' l'idea che questo non contribuisca in un certo senso a fermare, se non altro, il male. Non dico però mi sembra che il male comunque dilaghi poi, perché tante persone, magari anche brave e rette, non hanno il coraggio della verità a volte, quindi anche di dire un no quando è necessario, magari è scomodo, però serve a prendere la decisione giusta o a contrastare il male. Molto spesso si tace per quieto vivere. Non so, ecco, se mi puoi aiutare un po' a chiarirmi questa cosa.
Non è semplice, perché si potrebbe provocare un guaio maggiore parlando, oppure peggio, cioè bisogna valutare e decidere.
Comunque,
cioè, se c'è uno che sta picchiando un altro, gli dava solo una sberla e tu lo riprendi, si arrabbia di più e lo picchia di più, è meglio tacere. se invece il tuo intervento è anche efficace, lo fai, cioè è da valutare. E non è sempre semplice, non è detta che la denuncia comunque abbia l'esito positivo, potrebbe avere l'esito boomerang proprio, una certa prudenza, però non deve essere vigliaccheria.
Appunto, credo che l'agnello che dipingeva non era esattamente l'agnello di cui diceva Gesù Cristo e quell'agnello di Dio che era Gesù Cristo. Il quieto vivere non l'ha cercato Gesù Cristo, no, certamente. No, questo qui era un agnello che mi sembrava un po' posticcio, No, l'agnello di Dio che era Gesù Cristo ha detto anche delle parole molto chiare. È per quello che è finito in croce, L'hanno ucciso per quello, perché se stava tranquillo, se diceva niente, gli andava bene, umanamente parlando. Gli è andata male proprio perché, essendo agnello, ha portato su di sé il peso, il peccato, però l'ha denunciato anche, insomma. No, credo che proprio come chiavi di comprensione del Vangelo si debba guardare a Gesù Cristo, a quello che è stato, a quello che ha detto, a quello che ha fatto. Allora si capisce anche meglio, se no prestiamo il Vangelo magari qualche idea nostra. Andiamo.
Io veramente devo ringraziare perché questa sera mi ha dato modo di riflettere moltissimo, no? Cose che veramente ne sentivo il bisogno di essere illuminata su alcune cose. E poi veramente ritengo delle cose vere, no? Perché se noi abbiamo scelto Gesù Cristo e ci è cara la sua presenza, il suo fascino, la sua unione, lo starci vicino, dobbiamo anche scegliere quello che Lui ci indica, se no non siamo veri. E non siamo veri neanche per la gente. È per quello che tante volte io non so testimoniare il cristianesimo, perché non mi confronto in un modo vero con quello che Gesù Cristo mi chiede, no? E poi, dico, se noi ci sentiamo già vittoriosi perché abbiamo scelto nella nostra vita il bene, che è Cristo, questo bene dobbiamo darlo agli altri anche quando ci schiacciano i piedi. E quindi stiamo dentro il suo amore e ci facciamo vedere che per amore di Gesù Cristo noi sappiamo anche essere tranquilli e non vendicarci, no? Perché penso che questa roba qui toccherà poi loro. Infatti io tante volte mi sono sentita dire che mi infidiano. Mi infidiano come per dire non so come fa a trovare questa forza. Io che forse sono la più fragile di tutti. Però ce la metto tutta perché vorrei veramente essere fedele al Signore. E visto che voglio essere cristiana, anche per me è valido il fatto che devo testimoniare il Vangelo. Se no, che cristiano sono? Cristiano all'acqua fresca non serve nessuno. Bisogna essere veramente cristiani veri, da toccare la gente. No, e se siamo veramente veri con Cristo, saremo veri anche con gli altri.
Credo che è molto vero quello che dice. Puoi tenere presente una cosa, no, almeno io personalmente. Io non vorrei schiacciare i piedi a nessuno e non voglio neanche che me li schiaccino. Sono sincero, perché non è bene. Se poi capita, vabbè, in quel momento ho pazienza, lo tollero. Ma non devo partire dal principio che mi schiaccino. No, è sbagliato. Perché è violenza. Io cerco di non schiacciare e quindi e lo faccio abbondantemente, ma vorrei non farlo. E poi anche cerco che non mi schiaccino. Mi sembra corretto, perché non devi provocare il male. Dopo, se capita lo si prende in modo giusto proprio. Perché credo ci potrebbe essere anche forme, non so, come quelli che cercavano il martirio, no, era di quelli lì non hanno fatti santo nessuno, quelli che lo cercavano. Sono stati quelli che sono stati presi e che non volevano. Perché sennò ci può giocare sotto un'ambiguità quasi di sfida al male, e quasi eroica che in fondo è lo spirito di male ancora che è in noi, che vuole uscire in altra forma. Se invece no, il male è male, non mi piace. Anche se per altri aspetti mi piace farlo perché sono peccatore. Non so se... Non lo dico perché facilmente facendo questi discorsi o si fa finta che non esistano, o quando ci sono si cade nel vittimismo, no? E invece no, quel che è giusto è giusto. Anche Paolo davanti poi al tribunale dice no, non puoi, sono cittadino romano. Cioè, esige il rispetto delle leggi. Anche Gesù dice se ho fatto del male dimmi che cosa, se no perché mi percuoti. Cioè la verità la evidenzia con molto coraggio, dove sarebbe più comodo tacere tra l'altro, perché è meglio subire un po' di male e sgattaioli meglio, il cane bastonato si arrangia di più. Uno che invece è un po' resiste può essere anche abbattuto, però sì, non è facile.
Scusa. Si suggeriva appunto Gesù di essere prudenti come serpenti e semplici come colombe, evangelicamente, ma comunque tenere presente le due cose.
Sì, io credo che stasera il Signore, almeno per me, abbia chiesto diverse cose, cioè ci manda come agnelli in mezzo ai lupi e tutto quello che segue. Io vorrei dire al Signore che credo che se pensassi di riuscire a fare tutte queste cose, un po' come il bambino che diceva prima Filippo, con le mie sole forze probabilmente sarei molto presuntuosa. E si parlava appunto prima dello spirito del figlio, dello spirito d'amore. E io stasera volevo chiedere al Signore davvero di mandarci questo spirito. Signore, fa che noi lo chiediamo questo spirito, chiediamo questo aiuto, perché altrimenti da soli queste cose non riusciremo mai a farle. Ma se tu ci doni appunto lo spirito del figlio, lo spirito che viene da te, allora probabilmente riusciremo anche a fare questo.
Possiamo concludere qui. Io vorrei tirare una conclusione, spero che possa essere utile anche a voi, a me è utile. E quando leggo questi testi, posso fare anche pie elevazioni, poi per essere realista cosa scopro? Che io sono lupo. E allora capisco che la grande storia agnelli e lupi fuori, no, è piuttosto dentro. C'è un lupo forte in me. Ecco, e come questo è vinto dall'agnello, dalla bontà degli altri, dalla bontà di Cristo, e può essere ammansito un po'. Per me questo è il primo livello più fondamentale. Che trattare gli altri da lupi non me la sento. Mentre invece avvertire in sé il lupo, cioè il male è sempre nell'altro, e finché è nell'altro stai tranquillo, fai da lupo, lo aggredisci. Quando è in me divento più tenero. È tanto tenero col male che dico, mi va benissimo. No, ecco, invece è proprio un lupo che mi fa male questo. Ecco, allora capire che c'è questa lotta lupo-agnello molto dentro, almeno io l'avverto più dentro, fuori cosa vuoi, l'altro sarà più o meno come me, farà più il lupo perché gli capita di più o di meno perché gli è capitato di meno, ma non cambia molto. Mentre invece capisco che c'è è quella lotta contro se stesso, è questa, che è il vero nemico, è il lupo che è in me, che poi è in tutti. È l'amor proprio, l'egoismo, la stupidità, il puntare sulle cose che non valgono, sui falsi valori, questo è il lupo. Ecco, chiediamo al Signore di individuarlo, perché cercare lupi fuori, sono così simpatici i lupi, poi c'è il WWF che li protegge. Quello dentro si può abbattere ed è molto bene, e si abbatte con l'agnello.